Bene. Quando si dice che il Consiglio è l'organo legislativo, badate, si dice una cosa interamente vera nel 1957 e al 50% falsa nel 2004. Per la forza del trascinamento concettuale si continua a dire il Consiglio è l'organo legislativo. Quello che penso è che si dice che l'organo legislativo è il Consiglio. Capito la finestra? Cioè, rispondenza biunivoca cosiddetta. Ed è sostanzialmente falsa e fuorviante, perché il Consiglio è parte del procedimento legislativo, ma non è l'organo legislativo. Noi potremmo fare lo stesso discorso da fare per il Senato e la Camera, o ancora di più per la Germania, tra Bundestag e Bundesrat. Il Senato è un organo legislativo in Italia, e il Bundesrat, che rappresenta i Länder, le regioni tedesche, è un organo legislativo, ma non è il solo organo legislativo. Così in Germania come in Europa, all'origine, ed era vero che il Bundesrat in Germania, no, tanto tempo fa, e il Consiglio in Europa del 1957 erano il solo organo legislativo. Oggi l'organo legislativo è diventato un mix tra Consiglio e Parlamento europeo. E questo sviluppo del Parlamento europeo è quello che bisognerà prima. Come vi dicevo, mentre il Consiglio è rimasto più o meno lo stesso, il Parlamento è completamente cambiato di economia. Tra cui nel 1957 si poteva dire che la separazione dei poteri ideale prevedeva che l'organo legislativo fosse il Consiglio e l'organo esecutivo la Commissione, oggi questa cosa è un po' diversa. Prima vertenza. Seconda vertenza, quando si parla del Consiglio come organo legislativo, bisogna far presente che il Consiglio non era e non è libero di legiferare su quello che vuole. Qui agisce il principio di attribuzione di cui vi parlavo l'altra settimana. Il principio di attribuzione, che è un principio che domina tutti i sistemi internazionali, i quali hanno competenze soltanto per le materie loro assegnate. La regola è la competenza dello Stato, vi dicevo, l'eccezione è la competenza che deriva dallo Stato. 1, 2, 3. Quando lo Stato attribuisce funzioni in su verso l'organizzazione internazionale o in giù verso le regioni e gli enti locali, questa è un'eccezione rispetto al principio della onnipotenza statale. Si dice che lo Stato, in quanto, questa è proprio la dogmatica del diritto pubblico, lo Stato in quanto ente originario e sovrano ha anche competenza generale. La competenza generale è la categoria giuridica che traduce in categorie giuridiche la categoria teologica dell'onnipotenza. Lo Stato nasce come rappresentanza della divinità, dell'onnipotenza nelle cose del mondo. E se voi andate a leggere il Tattici del pensiero politico, troverete che questa immagine teologica è assolutamente presente. Di conseguenza, quando il Dio in terra, lo Stato, trasferisce le cose agli altri, in su e giù, questo avviene con il principio di attribuzione, che è un'eccezione. Ora, il principio dell'attribuzione riguarda le competenze della Comunità Europea come ente, ma si riflette anche sulle competenze dell'organo legislativo dell'ente, sulle sue, appunto, non attribuzioni, ma competenze. Questo vuol dire che noi nei trattati troviamo, allora come ora, io nel vecchio trattato 57 e nei trattati attuali, specifiche competenze legislative, cioè quello che si chiama in linguaggio comunitario la base giuridica, che ci dice la forma dell'atto e la maggioranza, il procedimento, precisamente, il procedimento di decisione. Attenzione, questo è un elemento molto importante, soprattutto oggi, mentre non lo era nel 57. Allora, il trattato istituisce la comunità e attribuisce alla comunità delle competenze. Nei singoli articoli del trattato vediamo che queste attribuzioni sono specificate, dicendo cioè, di volta in volta, che tipo di atto normativo può essere posto, se regolamento, se direttiva, approvato, e con quale procedimento può essere approvato. È molto diverso questo tipo di approccio rispetto a quello del diritto costituzionale interno, soprattutto del diritto costituzionale interno italiano. Perché? Perché il diritto costituzionale interno fa riferimento a una competenza a tutto tondo del legislatore statale. Non va a specificare che cosa il Parlamento possa legiferare. E che parte del presupposto che il Parlamento possa legiferare su ogni cosa salvo quelle che sono competenze che vanno in base alle regioni, oppure particolari procedimenti rinforzati raggiunti dal comune di Chiesa. Allora, per disciplinare le confessioni religiose, l'articolo 7-8, cattolica o non cattolica, ci dice che si può fare con una legge un particolare procedimento. Ma a parte queste eccezioni, la regola di fondo è che il legislatore statale può fare quello che vuole, salvo i divieti costituzionali. Cioè, alla base logica della Costituzione interna, quello che si chiama una norma generale inclusiva. Cioè, si può fare tutto ciò che non è vietato. Nel sistema comunitario invece no, il principio di attribuzione funziona proprio come DNA del sistema. Alla comunità europea sono assegnate determinati compiti. Questi compiti si traducono in determinate norme di attribuzione, basi giuridiche, articoli del trattato, che dicono quale strumento può impiegare il Consiglio e quale procedimento o quale maggioranza deve acquisire per varare quel procedimento. Capite? Per cui si dice, non so, che il Consiglio può emanare direttive per l'avvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri in materia di. E poi magari si dice che quelle direttive devono essere approvate a una certa maggioranza. La base giuridica, in sostanza, è quella che determina da un lato l'attribuzione dell'ente comunità europea, dall'altro il tipo di conto che può essere impiegato e il tipo di procedimento che deve essere impiegato. È chiaro? Non è che sia complicato, è un po' complicato spiegarlo, ma non è che sia in questo senso. Questo è oggi un fatto di enorme importanza. Niente come vedremo, per la ragione che vedremo forse di giorni, non lo era in origine. Quanto al procedimento di decisione, le cose sono cambiate moltissimo negli anni, perché progressivamente il Parlamento si è affiancato al Consiglio. Oggi quasi tutte le decisioni importanti della comunità sono prese in una forma di collaborazione tra Consiglio e Parlamento. Ma in origine non era così. In origine il Consiglio era l'organo legislativo e la base giuridica che dava l'attribuzione ci segnava che il Consiglio poteva decidere con tre diverse tipi di tecniche, maggioranza assoluta. All'unanimità e a maggioranza qualificata. Come vedete, sono le stesse, tutti, lo stesso tipo di tecniche di decisione che aveva già sperimentato nella CECA. Parlando del Consiglio dei Ministri della CECA, gli avevo dato queste tre diverse possibilità. La maggioranza assoluta è la tecnica residuale. Residuale vuol dire che si decide a maggioranza assoluta tutto ciò che la base giuridica non prescrive essere assunto all'unanimità o alla maggioranza qualificata. Quindi, in linea di principio, il Consiglio decide a maggioranza assoluta, metà più uno dei suoi componenti. Però, il trattato contiene apposite norme, apposite basi giuridiche, che prescrivono di volta in volta o la unanimità o la maggioranza qualificata. Ed è intuitivo che un'unanimità è riservata alle procedure, alle decisioni più importanti, quelle strategiche. La maggioranza qualificata è invece la tecnica decisionale normale, per cui quella residuale, la maggioranza semplice, la maggioranza assoluta, finisce con essere una tecnica lasciata alle singole stupide cose del giorno. L'unanimità è collegata a una clausola che potremmo chiamare di astensione attiva o costruttiva, perché il trattato dice, vediamo se lo trovo, il trattato dice che quando il Consiglio decide all'unanimità, l'astensione di un paese non impedisce formarsi dell'unanimità, che è una decisione e una scelta ovviamente che consente di rendere meno rigido il principio dell'unanimità. L'articolo 148.3 del trattato originale, proprio su internet, che è difficile trovare. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità. È una norma importante, perché questo significa che l'unanimità si può formare salvo che non vi sia un'opposizione esplicita. Ossia che il principio di unanimità si sposa con il diritto di veto. Che può essere fatto valere da ogni Stato, dal rappresentante di ogni Stato. Ogni Stato ha la possibilità di bloccare la decisione. Ma se lo Stato non usa il veto, ma semplicemente dice, vabbè, non ho motivi di essere favorevole, ma anche motivi di essere contrario, non mi oppongo, allora l'unanimità si può formare. C'è un'eccezione che ci prende l'unanimità, l'unanimità è un diritto, sì, e finalmente le astensioni si sommano i voti negativi. piccola attenuazione del rigore della norma che persegue l'amica. La maggioranza qualificata si forma già, è già prevista nel trattato di Roma, e continua nella sua storia. Noi oggi sappiamo non solo il trattato attuale, il trattato consolidato, cosiddetto, cioè quello consolidato con tutte le modificazioni, ma abbiamo anche il trattato futuro, cioè quello della Costituzione Europea, troveremo che il Consiglio decide con queste specifiche tecniche, non è cambiato. La struttura del tribunale è la stessa, sono cambiate le basi giuridiche, cioè è teso a rendere sempre più importante la maggioranza qualificata e assolutamente recettiva dei principi di unanimità, che scappa solo su una cosa, per esempio l'adesione della Turchia, la detenzione a nuovi paesi deve essere decisa all'unanimità, basta un veto, perché è una decisione strategica della comunità europea, ma ormai le decisioni operative sono tutte basate sulla maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata, poi vedremo come si forma, significa che ci sono dei paesi che restano in minoranza e che non possono prevalere lo diritto di veto. Ci sono paesi che restano sotto, basta una maggioranza di paesi per imporre la volontà su una minoranza di paesi. Voi capite che questo è di enorme mutamento, un segno di enorme mutamento rispetto a quello che è lo standard iniziale di un'organizzazione internazionale, in cui i paesi aderiscono su base volontaria, su base di eguaglianza e su base volontaria cooperano. Per cui l'unanimità è normale in un sistema di cooperazione internazionale. Qui invece si immagina che ci siano dei paesi che restino in minoranza. E come si forma questa maggioranza e questa minoranza? Si forma attraverso il voto ponderato. Ponderato è un termine elegante per dire pesato. Un voto ponderato di paesi vengono pesati e di conseguenza distribuiti in maniera diversa il peso specifico. Quando si vota col voto ponderato, nel 57 il Belgio aveva due voti, la Germania, che posso scrivere così, ci mettiamo una vita, andiamo a passare gli automobilistiche, Belgio 2, Germania ne aveva 4, Francia ne aveva 4, l'Italia ne aveva 4, il Lussemburgo ne aveva 1 e i Paesi Bassi ne avevano 2. Questo è il sistema della ponderazione a sei paesi. Vedete, non è un sistema perfettamente proporzionale, non lo è affatto, perché se pensate che l'Italia ha 10 volte l'operazione del Lussemburgo, allora l'Italia ha dovuto avere 10 voti, la Germania avrebbe 80 di voti, no? E sono molto schiacciati, come tendenzialmente avviene in questo tipo di organi, anche il Bundestag stesso, i Länder sono rappresentati in modo schiacciato, sono sovradimensionati i componenti piccoli e sottodimensionati i componenti più grandi. Tenete presente che il primo esempio, vi dicevo, di ordine del genere è il Senato americano. Il Senato americano è su base egualitaria ancora, due seggi per ogni Stato, che era California o lo ha, no, che è stato più piccolo. Aiuta, differenza di almeno come su due settimane, come c'è. Bene, interessante però è come si forma qui la maggioranza qualificata. Occorrono 12 voti. Più proposto dalla Commissione, scrivere Lucido Maestro, l'ultima cosa che volevo fare. Oppure, 12 doti, più 4 dati. Non è una perdita di tempo studiarsi i procedimenti decisionali a comunità nel 57, perché essendo pochi paesi il problema era molto più semplice, ma essendo molto più semplice vediamo subito la logica delle cose. Mentre oggi a 25 paesi nel sistema è più complicato, è anche più complicato riuscire a capire come si costruiscono le dinamiche. Abbiamo due ipotesi che entrambe ci portano a maggioranza 12. Ma la grossa differenza è il ruolo della Commissione. Se la Commissione propone e se si vota su una proposta della Commissione, bastano 12 voti qualsiasi. E guardate caso. 1, 2, 3 fanno 12. Bastano i 3 paesi grandi d'accordo con la Commissione e i paesi piccoli restano sotto. È un meccanismo assolutamente inedito sulla prospettiva internazionale. Se invece non c'è una proposta della Commissione, allora gli Stati devono essere almeno 4, 1, 2, 3 non bastano. Già in un'Europa piccola, in Europa 6, si poneva il problema di come ponderare le teste degli stati con le teste della popolazione, cioè la rappresentatività degli stati, che è graduata in questa maniera, sta più grande o 4, 15 piccolo e così via, e contemporaneamente la personalità degli stati. Gli stati votano perché sono grandi o perché sono uno stato. I due sistemi tendono a sovrapporsi, a creare delle singolari classificazioni. E la Commissione diventa decisiva, come vedete, la Commissione parleremo subito dopo. Se vediamo il sistema di stati, potete giocare a farli tutte le combinazioni possibili per riuscire a capire dove quali interessi stanno difendendo. Per esempio, Olanda, Lussemburgo e Belgio, che sono uniti nel Benelux e che quindi hanno interessi su come simili, insieme hanno 5 voti. Questi 5 voti bloccano le decisioni soltanto se non c'è una proposta della Commissione. Sono dei stati piccoli, sono dei stati uniti in interessi comuni, ma sono stati destinati a soccombere quando il Consiglio vota una proposta della Commissione. Mentre riescono a esercitare il diritto di veto quando non c'è la Commissione a proporre l'atto. Immaginatevi la complicazione a cui siamo oggi con 25 stati. Dove, tra l'altro, siccome c'è un effetto di schiacciamento della rappresentatività, si è introdotto, oltre al numero degli stati, al voto ponderato, anche la popolazione rappresentata, perché c'è un terzo elemento di questa formula algebrica che ci dice quali maggioranze servono. Ruolo della Commissione. La Commissione, come abbiamo detto prima, è definita come l'organo esecutivo. Però qui vediamo che la Commissione svolge un ruolo non soltanto di esecuzione, ma anche un ruolo di proposta, ed è un ruolo di proposta forte. Non è solo una proposta abituale per cui la Commissione prepara gli atti come se fosse la segreteria del Consiglio. Perché questa è un'altra delle mistificazioni stupide che girano intorno all'Europa, no? La Commissione è un organo burocratico. La Commissione non è affatto un organo burocratico, è un organo politico. È un organo politico che ha un potere di proposta e quando la Commissione propone, cambiano i giochi all'interno del Consiglio. Sentite cosa dice l'articolo Niccolò di Paolo, l'articolo 149. Quando un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime. Allora vedete, il fatto che ci sia una proposta della Commissione, da un lato semplifica il conto della maggioranza qualificata, cioè la Commissione si trova un percorso veloce, più semplice. Io propongo 12 voti, per fare più grandi, e siamo arrivati. Ma c'è un'altra cosa, che quando la Commissione, e questa è la forza attiva in qualche modo della proposta, no? La capacità di imporre. Ma c'è anche una forza passiva, una capacità di resistere, perché quando la Commissione fa una proposta, se il Consiglio la vuole emendare, deve avere l'unanimità. Vedi come cambiano completamente i giochi interni. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta. Ora, su questa norma si è innescato tutto lo sviluppo dell'Assemblea. Lasciamo fare l'Assemblea. Ma questa è la cosa interessante, è che la Commissione può cambiare la sua proposta in qualsiasi momento. Allora, mentre il Consiglio per cambiare la proposta della Commissione a maggioranza a bisogno dell'unanimità, se l'emendamento lo propone la Commissione, non c'è più bisogno dell'unanimità, anzi scatta la maggioranza 12. Dal punto di vista operativo, voi potete immaginarvi e fare delle simulazioni, cioè mettete l'idea di essere il Consiglio dei Ministri e di avere una Commissione che sta lì presente. La Commissione entra con una proposta e quella proposta ha una corsia preferenziale. Gli emendamenti sono aggravati perché gli emendamenti hanno bisogno di unanimità, ma se gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, e la Commissione a fare la proposta, ecco che riparte la corsia preferenziale. Potete immaginarvi le dinamiche interne al Consiglio. Il Consiglio può trovarsi in una situazione di questo tipo. Non c'è una proposta della Commissione, ma la Commissione la fa una proposta di emendamento in Consiglio che immediatamente cambia il tipo di maggioranza. I paesi piccoli si trovano sotto, non hanno più la possibilità di usare il veto. Il veto lo possono usare contro i paesi grandi, ma non possono usarlo contro la Commissione, questo è il senso. E la Commissione con la sua presenza e con il suo appoggio riesce a far cambiare le maggioranze all'interno del Consiglio. Con la sua posizione il Consiglio deve decidere l'unanimità. Altro che organo esecutivo, come ho detto. Dica. Certo, perché la Commissione fa proprio l'emendamento. Della maggioranza del Consiglio. 12 voti sono bisogno. Sì, però 12 voti ci vogliamo comunque, maggioranza politica per quello. Problema è se si approva con 12 voti o con 12 voti contrastati. Questa è l'alternativa. La cosa migliore è che la Commissione libera di modificare la proposta, ma il Consiglio deve deliberare poi. A fine deve comunque l'atto è imputato al Consiglio, perché ci vengono passati. Guardi che questa cosa dei quattro stati cambia abbastanza il significato, crea una dinamica interna agli stati piuttosto complicata, perché il ruolo della Commissione può essere un ruolo importante. La Commissione comincia con una proposta, prima di fare la proposta ha tutte le trattative del caso. La Commissione va che il piombo ovviamente, sente, consulta, fa le previsioni e quando arriva con una proposta, questa proposta è già condivisa da una buon pacchetto di maggioranza qui dentro. Le regole costituzionali, questo bisogna spiegarlo, anche se qualcuno c'è il numero di telefono, di quelli di Roma, io dico per favore, le regole costituzionali non sono fatte per governare le cose ogni giorno, perché in un paese ben strutturato, un paese così, non per citare la regola, un paese normale, la Costituzione non si applica mai. Come il regolamento di condominio, se il condominio sono le persone civili, chi se ne importa del regolamento di condominio? Quello sia o sì. Applica nei momenti di tensione di crisi. Ora, spero che in Italia in tensione di crisi tensione. È un'eccezione, nel senso che queste regole non dovrebbero essere regole che stanno tutto il giorno nella testa delle persone perché non riuscire a capire come fregare l'altro Stato, perché generalmente la Commissione raggiunge un ampio consenso e quando arriva quella proposta tutti quanti sono già d'accordo. Questa sarebbe una ovvia strategia. Il problema è se uno Stato può bloccare lo sviluppo d'Europa. E come vedremo questo è accaduto. Che ha paralizzato, si dice così, l'Europa per una decina d'anni. Allora, queste norme servono per spiegare come si esce dai momenti di crisi dei procedimenti decisionali. Perché se la Commissione ha già assumito bene le cose, ne ha già parlato con i rappresentanti degli Stati, arriva in Commissione, in Consiglio, con un documento che ha già circolato, già discusso, eccetera, il Consiglio ci mette 5 minuti e non c'è neanche bisogno di votare. Di solito non si vota in Consiglio. Notate che qui c'è una tenda che si chiude, perché essendo sì questo è un organo legislativo, ma lavora come se fosse il governo interno, sotto il titolo della testa. Non ci sono riunioni pubbliche, quello che consiglio. Chiudono le tende, dopo quello si aprono, esce ogni vario commissario e dà le sue dichiarazioni, ogni vario ministro e dà le sue dichiarazioni. Uno dei motivi per cui il Consiglio lavora a porte chiuse, sapete qual è? Si dice essere proprio questo, consentire poi ai ministri di tornare al loro paese e dichiarare la stampa quello che credono, dare la loro interpretazione di cosa si è deciso con sé. Questo consente di prendere decisioni, perché se gli interessi difficili dovessero essere discussi a porte aperte, ogni ministro si sentirebbe rappresentante dei suoi interessi difficili e dovrebbe prendere posizioni informali. Allora, discutendo pubblicamente, è difficile trovare quegli accordi che nelle forze civili si possono ottenere. Il Consiglio dei Ministri deve essere un luogo di mediazione. L'Italia sempre arriva con il Ministro di Cultura dicendo proteggerò i fagiolini a costi quei costi, poi chiudo le forze, non è così, non frega niente, non c'è il Consiglio delle Sottine, e mi metto d'accordo per essere, purtroppo, rinuncio alla Sottine delle Sottine, quelli dei fagiolini, ci siamo battuti però. È così che funziona la politica, d'altra parte è l'atto del compromesso e il compromesso si chiude la porta e poi si compromette. Il problema è che questi meccanismi decisionali servono quando il procedimento del compromesso, della contrattazione, della concertazione, chiamatela come volete, si blocca e ci sono dei paesi che fanno valere la loro posizione. Allora quanto possono pesare i paesi che si oppongono? Qui scatta il ruolo della Commissione. I paesi piccoli non possono fare nulla contro i paesi grandi se c'è la Commissione. Se invece non c'è la Commissione sono bloccati. Pensate alla Francia che, come vedremo, è stata la paralisi dell'Europa per una decina d'anni. Ha quattro voti, ma non sono decisivi se gli altri si coalizzano, in nessun caso. La Francia corre il rischio di restare sotto, essendoci il fatto che non riesce a usare il potere di veto nel procedimento in consiglio. Deve trovare gli alleati. Pensate alla difficoltà di queste dinamiche, come queste dinamiche creano, già allora creato un problema. tenuto conto della commissione che, essendo presente in consiglio, può togliere o appoggiare gli emendamenti, togliere l'appoggio o dare l'appoggio agli emendamenti, facendo scattare meccanismi diversi di voto, finisce con essere il ruolo di chi, nei momenti difficili, condiziona il risultato finale. È ovviamente un condizionamento politico. È una cosa di cui vi parlerò domani, e a questo punto forse anche un po' di... No, dai, lo farò ancora la commissione, la prossima settimana. Ve lo anticipo, farvi capire la complessità delle cose. Il trattato del CE prevedeva che per la prima fase si votasse sempre l'unanimità, dicendo una cosa abbastanza saggia. È la nuova istituzione, abbiamo avuto l'esperienza prima della CECA che andava bene nella piccolina piccolina, questa che ha già un impatto più complesso, e avrà un periodo transitorio cosiddetto di 10 anni, mi pare, 10 anni, in cui si discute e si vota all'unanimità. Passato questo periodo si doveva iniziare la gestione comune, cioè transitare al principio di maggioranza qualificata. Ma nel frattempo, esattamente nel frattempo in Francia, era andato a votare De Gaulle. Charles De Gaulle era non molto amante della comunità europea. Per cui uno dei paesi che hanno spinto verso l'unificazione anche politica d'Europa si è trovato una leadership interna che invece non amava affatto. Di cui parlava normalmente l'Europa delle nazioni, facendo riferimento, diciamo, a un'Europa assolutamente organizzazione internazionale leggera, dove la sovranità è stata in capo dello Stato, dove non si doveva parlare neppure di un progetto di mettere insieme la politica estera oppure la politica militare. De Gaulle aveva addirittura messo un veto sull'entrata d'Inghilterra. L'entrata d'Inghilterra è stata ritardata in parte perché gli inglesi non erano entusiasti. Non mi ricordo l'Inghilterra proprio nell'anno in cui dovevano entrare in Europa ed erano motivo di discussione, di opposizione di quasi tutti. In Inghilterra c'era un problema, parte che è un'isola. Loro considerano l'Europa un'isola, però insomma, in tutti i giornali per fare sempre loro un'isola. Ma a parte questa questione della mentalità insulare degli inglesi, c'era un problema anche di disarmonia economica. L'Inghilterra alle spalle c'era Commonwealth, per cui aveva un sistema economico, cioè politico, che legava il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, l'India e così via. Per cui sono tutte cose più. Ma a parte questo, De Gaulle mise il veto sull'Inghilterra. C'era una questione di competizione, poi c'era che l'Inghilterra era la forza degli Stati Uniti, avrebbe minacciato l'indipendenza nazionale delle nazioni europee e così via. Ma a parte queste cose, De Gaulle fece un altro passo, mise il veto al superamento del periodo transitorio. Anche nella riunione del Consiglio dei Ministri, la sedia francese era di la metà, la francese non andava più conseguita. Ah, voi capite? Immaginate cosa poteva essere un'Europa se dopo 8-10 anni di vita uno dei paesi fondanti della comunità si dissociava, si fosse dissociato. La comunità europea sarebbe crollata. Non c'era scritto nei trattati nulla sulla dissociazione di uno Stato dell'Europa. Adesso nella Costituzione europea c'è una norma sulla secessione degli Stati. Anche che la secessione del mondo non si è comportata una guerra, anziché della secessione, per esempio, americana. Ma se la Francia avesse deciso di non partecipare più agli ordini comunitari, l'Europa finiva. E allora a questo punto hanno raggiunto un compromesso politico per cui la regola dell'unanimità è stata mantenuta. E fino al 1997, fino all'atto unico, l'Europa ha sempre deciso l'unanimità. Scritti nei trattati? No, i trattati non sono stati modificati, questo è stato un compromesso, cosiddetto compromesso di Lussemburgo, lo vedremo, che ha scandito per metterci un raccocco su una posizione politica assunta da uno Stato, un Stato importante. Cioè, cosa avrebbe fatto il Lussemburgo, nessuno se lo sarebbe fidato. Ma la Francia non potevano fare l'Europa senza la Francia. Però, vedete come i meccanismi formali di decisione servono, ma poi ci sono altri parametri per raccontare. Uno dei parametri è il senso complessivo della massima. La comunità europea è andata avanti fino all'88-87 votando tutto all'unanimità, o meglio non votando, discutendo finché si diceva, beh, siamo tutti d'accordo, qualcuno diceva, ma io non sono più d'accordo, ma non mi oppongo, e a questo punto scattava la regola dell'unanimità e la c'era. Uno dei problemi che dovremmo capire è come mai in questi anni che vengono segnati come gli anni dei crisi dell'Europa, l'Europa è una città che esplosa, è una contraddizione, cioè apparentemente ritrovate la cancellata, quella successione di trattati che diventa così veloce negli ultimi anni, ma è stata lentissima all'inizio, dal 56 all'87 non succede niente, non succede niente, 20 anni in cui l'Europa sembra ferma, c'è sì qualche allargamento, c'è qualche piccolo aggiustamento dei trattati, ma tra 20 anni sembra ferma. E in quei 20 anni si decidono tutto e all'unanimità. Cioè, nonostante quei 20 anni sono 20 anni combattivi per l'Europa. L'Europa si è sviluppata fin quei 20 anni e tutti i 20 anni si chiude, incredibilmente. Per esempio, è stato legato anche al meccanismo dell'unanimità. Tuttavia, la macchina decisionale è una macchina già predisposta, e la struttura di questa macchina decisionale e l'abbiamo realizzata noi. Questa è la macchina decisionale che lavora ancora oggi in Europa e lavorerà anche per la Costituzione Europea, con questo meccanismo del voto ponderato. Ovviamente oggi i paesi sono 25, la ponderazione è più complicata. Uno dei motivi per cui Berlusconi non è riuscito a chiudere la Costituzione, come tanto sperava, con una bella cerimonia di questo distanza buon gusto, con i due santi, i piani, i distinti, come si chiama lui, durante il suo mandato, uno dei motivi è stato che la Spagna e il Portogallo non si sono riconosciuti nella nuova attribuzione dei pesi. Per questo motivo, Spagna e Portogallo e Polonia, oltre che per qualche motivo accessorio, hanno ritardato la conclusione e la situazione del trattato. Proprio perché sulla ponderazione dei pesi, la ponderazione dei voti, dei governi, il Consiglio dei Ministri, del Consiglio della Comunità Europea, si gioca grande parte del meccanismo, soprattutto grande parte delle garanzie di meccanismo. Il problema sono le garanzie. A nessuno importa, quando legge questa tabella, quali siano le maggioranze della giunta per decidere, ma a tutti importa invece guardare un'altra cosa, quali sono le possibilità di resistere ai decisioni. Quando si trasferiscono poteri decisionali all'organizzazione internazionale, l'occhio, l'attenzione, non è rivolto verso la capacità che si attribuisce a quell'ente di decidere, quanto piuttosto alla garanzia di difesa dei propri interessi. È una cosa fondamentale, perché se domani l'Europa decide che la mozzarella di bufala si fa con il latte condensato, salta un prezzo dell'industria alimentare italiana. Allora, la difesa di quel prezzo dell'industria alimentare italiana si gioca qui, sulla capacità di pesare e di creare sistemi di opposizione. Quello che interessa di più a chi studia queste cose, dal punto di vista della presenza degli stati, non è come si raggiungono le maggioranze, ma come si creano le minoranze, come si strutturano le opposizioni. Con chi si deve alleare l'Italia per resistere al massacro della mozzarella di bufale? Questo è fondamentale, bisogna riuscire a capire con quanti paesi, con quanti voti. E avete capito che un sistema 25, questo è diventato estremamente complicato. Perché poi per raggiungere il consenso, poi per il esercito della mozzarella di bufale, non ne puoi fare di meno. E neanche in Polonia si sentiranno male a fare mozzarella di bufale. Allora, per raggiungere un accordo con Cipro e la Polonia, l'Italia deve andare a concordare posizioni comuni su un intero pacchetto. Allora Cipro dipenderà l'unica pasta, la colonia dipenderà questa cosa, o la rossa o la rapa, e a questo punto si crea un pacchetto che deve raggiungere un quorum sufficiente per opporsi. E sulla costruzione di questi sistemi di difesa che si orienta l'attenzione degli Stati, perché si gioca innanzitutto in difesa, non tanto in attacco. Quindi non è con chi devo allearmi per far passare la nuova direttiva, ma è con chi mi devo alleare per cercare di difesa non subire l'oggi. Quello è il grossissimo problema, non pensiamo che questo è un problema solo d'Europa, è un problema di qualsiasi assemblea costituente. Se qualsiasi assemblea costituente gioca in difesa, ognuno pensa a come poter sopravvivere se resta in minoranza. Quali sono gli spazi politici di difesa, di tutela della minoranza? Per questo le posizioni sono sempre orientate alla pluralità. E questo a sua volta è un sistema di costituzione. Nonostante la base è rimasta la stessa. Di nuovi trattati, continuiamo a ragionare su questo tipo di logica. Quindi, è molto espanso il voto ponderato, è cambiata la struttura ponderale, poi la vedremo come è cambiata, ma continua a essere il problema del rapporto tra pacchetti di voto e numeri di paese. Quanti paesi devono essere d'accordo o se quanti voti conferiscono? È come se nell'assemblea dei soci della FIAT non bastasse dire io ho il 8% di azioni, devi avere anche un certo numero di azionisti, se no non vale, ti puoi avere anche il 52% di azioni, ma devi essere almeno 10 azionisti. In più, si è introdotta un'altra considerazione che è il rapporto con la popolazione. Sono decisioni importanti, richiesto che la maggioranza sia anche una maggioranza che rappresenti la maggioranza della popolazione europea, che è un bel innesto, dal punto di vista così diciamo architettonico, di considerazioni statuali, dimensione 2, nella logica dell'organizzazione internazionale. Quando mai gli Stati, nell'immaginazione dell'ONU, dovessero pesare le popolazioni e non i voti degli Stati? È un cambiamento molto grosso, molto significativo, perché poi, siccome queste decisioni, come vedremo, hanno effetti diretti sulla popolazione, la cosa non è casuale, non è, come dire, rimorso. Ma è una dimostrazione di come la comunità europea non sia più soltanto una dimostrazione. Basta. Allora, domani si tiene ancora la lezione qui. Adesso cercherò.